dura con il calendario, dobbiamo in questi ultimi itinerari ci stiamo inerpicando in salita, sempre un po' in tradizione, perché e noi ci stiamo avvicinando al termine del nostro viaggio, si comincia il conto alla rovescia. Infatti mancano 3 itinerari alla fine, più ci sarà quello conviviale. Mi diceva la Isa a Tavarluzze che probabilmente il rione di Sant'Antonio è disponibile il 9 di giugno, quindi pensateci, lì ci sarà come l'anno scorso, ecco. Quindi l'incontro conviviale, dove naturalmente ci sarà la 30ª lezione, anche che durerà poche ore, ma durerà pochi minuti, volevo dire. E quindi alla fine di questo percorso che ci ha permesso, in compagnia di Paolo di Tarso, l'autore dell'epistolario più significativo della storia del pensiero umano, di seguire un sentiero per mezzo del quale stiamo attraversando l'ampio territorio della sapienza poetica e ellenistica di stampo evangelico, come sapete. Ora, l'itinerario di questa sera inizia con una domanda a proposito di una questione letteraria che abbiamo lasciato in sospeso. Siete andati a curiosare sul testo dell'Incipit del primo libro dei Re? Perché avreste dovuto leggere i primi 4 versetti del primo capitolo del primo libro dei Re? Perché in questo testo compare un personaggio, il personaggio della Tsunamita, che abbiamo evocato la scorsa settimana in finale di itinerario. Perché abbiamo incontrato questo personaggio? Chi è la Tsunamita dell'Incipit del primo libro dei Re? Beh, abbiamo anche specificato la sua collocazione nella letteratura veritica, perché c'è anche un'altra Tsunamita nel secondo libro dei Re, che è una ricca signora alla quale il profeta Eliseo fa risorgere un figlio, ma questa è un'altra storia, che fa parte del grande catalogo che le studiose soprattutto hanno cominciato a comporre sul tema fondamentale delle donne nella Bibbia e del loro ruolo. Per secoli i personaggi femminili della Bibbia sono stati tenuti in secondo piano, mentre, guardate, se non ci fossero le donne nei testi della sapienza poetica veritica, naturalmente nessun progetto si sarebbe potuto realizzare. Molto spesso le donne nella Bibbia svolgono il ruolo della madre di un bambino, di un maschio, di solito, che rappresenta un segno di salvezza, un Emanuele. Ebbene, finalmente queste figure cessano di essere considerate solo delle fattrici, ma si comincia a studiare quale metafora rappresentano queste donne, quale allegoria gli scrivani hanno dato, a quale allegoria gli scrivani hanno dato un corpo e una mente di donna, cioè allegoria che serve per spiegare e per far capire la missione dei loro figli. Ora, abbiamo incontrato la figura della Tsunamita alla luce del tema della verginità, un tema che scaturisce da quel significativo argomento che riguarda la nascita di Gesù di Nazareth e che noi abbiamo affrontato partendo dal testo della sentenza di Paolo di Tarso, contenuto all'inizio, come ormai sapete, della lettera ai Romani. Un testo che dice: io diffondo la buona notizia che riguarda Gesù Cristo, nato dalla stirpe di Davide, secondo la carne. Guardate che non finisce qui questa sentenza, poi ce n'è una seconda parte, e voi mi direte: ma ce lo dici ora? E beh, ve lo dico ora, perché bisogna andare con i piedi di piombo a trattare questi temi, con ordine, se no perdiamo la strada, e la strada non la dobbiamo perdere. Quindi bisogna mettere in gioco una cosa per volta. Questa sentenza è incastonata in un breve brano, un brano molto significativo per capire la mentalità di Paolo di Tarso, e che questa sera leggeremo per intero. Ora, la tsunamita la incontreremo più tardi, tanto lei ci accompagna perché si è incuriosita a questi temi, perché è un personaggio che sta all'interno della letteratura veritica, e chi sta all'interno della letteratura veritica non si rende conto di quello che succede dal di fuori. E ora dobbiamo imbastire una riflessione cercando di procedere con ordine. E sappiamo che il testo della sentenza sulla nascita di Gesù, composto da Paolo di Tarso, e appunto c'è ancora qualcosa da dire sul testo di questa sentenza, perché ne abbiamo analizzato la metà, ma bisogna appunto procedere con ordine. E sappiamo che il testo della sentenza sulla nascita di Gesù, contenuto all'inizio della lettera ai Romani, è un frammento che viene sviluppato nei decenni successivi, e a questo proposito abbiamo studiato questo tema, cioè l'affermarsi dell'idea della concezione verginale di Gesù, riflettendo sul testo del primo capitolo del Vangelo secondo Matteo, no? Ricordate? Sappiamo che l'autore della stesura finale del testo del Vangelo secondo Matteo opera in modo da favorire l'avvicinamento tra l'icona e Dionita, ormai conoscete questi termini, che rappresenta un Gesù rabbi ebraico adottato da Dio, e l'icona gnostica. Sono le due icone più importanti, quelle che si sono affermate poi, che hanno fatto il vuoto intorno a loro nel corso del tempo, e l'icona gnostica, che rappresenta Gesù Logos, cioè parola divina incarnata. Quindi due situazioni molto diverse, e quindi era necessario avvicinarle queste due icone. Abbiamo imparato che il primo capitolo, sono 25 versetti del Vangelo secondo Matteo, mi auguro che lo abbiate letto o riletto questo capitolo, perché è molto bello, contiene, e poi con la chiave di lettura filologica che abbiamo messo in evidenza, contiene uno straordinario intreccio di carattere filologico che ha la potenza di un vero e proprio trattato di filologia. Noi abbiamo capito che la letteratura dei Vangeli, a cominciare dall'epistolario di Paolo di Tarso, nasce sulla scia dell'integrazione della cultura ebraica con quella greca sul territorio dell'ellenismo, e anche la nostra cultura, la nostra mente nasce di lì. Noi siamo figlie e figli di questa operazione, e ne dobbiamo essere consapevoli. C'è un'operazione anti-identitaria, tra l'altro, cioè ciascuno deve perdere qualcosa di suo per costruire qualcosa di nuovo, quindi un tema di grandissima attualità. Ora, il processo di attuazione dell'integrazione tra queste due culture, che si manifesta soprattutto nella composizione dei testi della letteratura dei Vangeli, crea una serie di nodi che non sono facili da sciogliere per gli scrivani dell'epoca. E il primo nodo intricato riguarda la nascita di Gesù, cioè la cultura ebraica concepisce come madre degna di un rabbi adottato da Dio una donna con delle caratteristiche precise, cioè sposata e deforata secondo la tradizione veterotestamentaria, mentre la cultura greca concepisce come madre di un essere che incarna il Logos, cioè la parola di Dio, una vergine secondo la tradizione orfico-dionisiaca. Ora, questo nodo che riguarda lo status della figura della madre di Gesù nel momento in cui il personaggio di Gesù viene messo in relazione con una specifica divinità come il Dio di Israele, e non è un nodo facile da sciogliere. No, facciamo un passo indietro. L'autore della versione finale del Vangelo secondo Matteo compie, come abbiamo detto la scorsa settimana, alla fine degli anni Ottanta ad Alessandria, un'operazione di mediazione culturale di grande valore filologico e si comporta da vero e proprio rapsodo, cioè da farto, che cuce insieme con grande abilità icone diverse, due icone diverse, quella del rapto di Gesù e Dionita, che lui vuole esaltare, con quella del Gesù gnostico, cioè un'icona dalla quale è comunque affascinato, in modo che queste due figure differenti, del Gesù rabbi ebraico adottato da Dio e del Gesù Logos, parola di Dio che si incarna, possano essere osservate con un unico sguardo, con lo stesso sguardo. E infatti il primo capitolo del Vangelo secondo Matteo, andate a leggere, a constatare, fa questa operazione l'autore, questa grande operazione filologica. Prende due icone diverse tra loro e le mette insieme, le avvicina, in modo che noi le possiamo vedere, no? con lo stesso colpo d'occhio, per cui si arricchisce la situazione, perché non si esclude nulla ma si include qualcosa. Ora questo autore comincia a sciogliere l'implicato nodo con una sorta di assemblaggio, e noi sappiamo che il testo del primo capitolo del Vangelo secondo Matteo si divide in due parti ben distinte che si incastrano l'una nell'altra. Una prima parte, dal versetto 1 al 17, caratterizzata dalla parola chiave genealogia, no? Che traduce la parola ebraica toledot, un termine significativo per la corrente dionica. E una seconda parte, dal versetto 18 al 25, caratterizzata dalla parola chiave parthenos, che significa vergine nel senso di ragazza in età da marito. Ed è un riferimento alla cultura greca, alle idee greche, quindi alla religione greca. Ora, la parola parthenos, come ben sappiamo, emerge nel testo dei versetti 22-23 del primo capitolo del Vangelo secondo Matteo, che dice, e lo sapete a memoria, così si realizzò, l'avete sentito leggere tante volte, quel che il Signore aveva detto per mezzo del profeta Isaia: ecco la vergine, parthenos, la ragazza in età da marito, sarà incinta, partorirà un figlio ed egli sarà chiamato Emanuele, questo nome significa Dio con noi. Ora, la parola parthenos, con la citazione che la contiene, fa da perno letterario attorno al quale si sviluppa quel processo di integrazione culturale che porta alla codificazione di una dottrina che sia il più possibile unificante nell'ambito di un cristianesimo plurale come quello delle origini. Cioè, l'autore della versione finale del Vangelo secondo Matteo risulta essere uno scrivano ebreo della corrente dionita, il quale però è anche un intellettuale di cultura ellenistico-alessandrina e sa benissimo che il pensiero della corrente gnostica, la corrente che è fortemente influenzata dalla cultura greca, che ne occuperemo il prossimo anno degli gnostici, coltiva l'idea che l'incarnazione di Gesù, cioè la parola di Dio, il Logos che si fa carne, sia avvenuta tramite un intervento divino sul corpo di una donna, la quale di conseguenza deve avere delle caratteristiche particolari, deve possedere delle virtù che in ambiente ellenistico, dove il cristianesimo sta diffondendo la buona notizia della risurrezione di Gesù, la rendono degna di entrare in contatto con la divinità. Ora, l'autore del Vangelo secondo Matteo sa che l'idea gnostica della concezione divina di Gesù di Nazareth, un'idea forte sul terreno dell'ellenismo, che prende sempre più campo, se non verrà orientata in senso edionita, cioè se non sarà contaminata dalla cultura ebraica, finirà col prevalere, creando uno squilibrio dottrinale che non gioverà neppure alla corrente gnostica. Perché che senso avrebbe la figura di Gesù di Nazareth se non fosse l'espressione della storia della salvezza contenuta nella letteratura verifica dell'Antico Testamento? Nessuna. E allora decide di compiere una spregiudicata operazione filologica e introduce con il testo dei versetti 22 e 23 la citazione che abbiamo letto, nella quale emerge il termine partenos, la vergine, che permette alla cultura ebraica di aprire la porta ad una riflessione sul tema della verginità. Guardate, abbiamo studiato che questa citazione, l'autore del Vangelo secondo Matteo, la trae dal libro di Isaia e corrisponde al versetto 14 del capitolo 7. Spero che anche i capitoli dal 7 al 12 di questo libro li abbiate letti, sono molto belli, prendono il nome di poemetto del segno dell'Emanuele o di libretto dell'Emanuele, come dice Gerolamo quando traduce tutto in latino. E fate questo esercizio di lettura. La Vergine, la ragazza in età da marito, di cui in modo un po' misterioso si parla in questo poemetto, andate a constatare, è, come sappiamo, probabilmente la giovane moglie del re Acaz, che è incinta, e il bambino che nascerà, l'Emanuele, cioè Dio con noi, è il futuro re Ezechia, che, come sapete, insieme a Giosia sarà il più virtuoso dei re ebrei a suo tempo. Ho detto come sapete perché nell'anno 2007-2008 ne abbiamo studiato la storia, no? Sui nostri siti ci sono i testi di quelle lezioni. E qualcuno mi ha detto che è andato a rileggere perché voleva ripassare certe cose che ritornano in gioco, vedete. Ora, questi due re, Ezechia e Giosia, naturalmente, li troviamo citati nella genealogia di Gesù. È la prima parte del primo capitolo del Vangelo secondo Matteo, nella lista degli antenati del Cristo della fede. E questo, come potete capire, in modo da affinare le vostre competenze di lettrici e di lettori, è un altro elemento rapsodico, di ricucitura, attraverso il quale lo scrivano del testo finale del Vangelo secondo Matteo mette in correlazione la prima con la seconda parte del capitolo primo, ed è una significativa operazione letteraria che tende a far avvicinare le icone ebionita e gnostica di Gesù, mantenendone però intatta la loro originalità e la loro autonomia. Ora, l'autore del Vangelo secondo Matteo utilizza queste immagini, queste figure, questi tipoi, in linea con il pensiero di Paolo di Tarso, di questo concetto dei tipoi, no? Ne abbiamo parlato nel 19° itinerario. Ebbene, l'autore del Vangelo secondo Matteo utilizza queste immagini per richiamare in modo allegorico la figura di Maria di Nazareth. Se la madre di Gesù deve essere considerata una vergine, idea invisa agli ebioniti, ma con la quale ritengono sia necessario fare i conti, questo concetto deve avere un collegamento con la letteratura veritica, no? Cioè con i libri dei profeti, ancora meglio, cioè in particolare con il libro di Isaia, che dimostra di essere il collante più adeguato in proposito. E questo paesaggio intellettuale, il conoscere e il capire, permette di aprire una riflessione, l'analizzare, che porta alla costruzione del testo, il sintetizzare. Ora, al tempo di Paolo di Tarso, negli anni 50 e 60 del primo secolo, l'idea della concezione virginale di Gesù non circola ancora, e in ambiente ebraico non avrebbe avuto senso. Cioè, secondo la mentalità vetero-testamentaria, una donna aveva dignità solo quando era regolarmente, cioè secondo le prescrizioni della legge, della Torah, della legge di Mosè, sposata, defraudata e fecondata. Guardate sul punto 1 del repertorio, quindi mettere insieme queste due cose, Maria di Nazareth non era un'operazione facile da fare, era un'operazione da gestire in modo filologico. Filologico, filos, logos. Oggi lavoriamo poco di filologia, si sente dalle affermazioni di certi personaggi con la P minuscola. se il problema intendiamo risolverlo con un fuori dalle balle, come abbiamo sentito dire, se il problema dell'integrazione riteniamo di risolverlo così, state tranquilli che andremo sicuramente ad affondare tutti in un mare di guai. Ora, guardate sul punto 1 del repertorio. Cioè, l'idea della concezione virginale di Gesù si afferma gradualmente e comincia a prendere campo dagli anni 80, quando l'autore del testo finale del Vangelo secondo Matteo decise di governare la situazione cercando di mettere in equilibrio la mentalità ebionita in cui prevale la cultura ebraica con la mentalità gnostica, cioè in cui prevale la cultura greca. E infatti quest'autore nel testo che costruisce, mentre cerca una giustificazione per la concezione virginale di Gesù nella letteratura dei profeti, contemporaneamente si dà anche un grande affare con la costruzione di un bellissimo racconto, di un romanzo, secondo lo stile del Midrash, per trovare un marito a Maria, no? L'avete letto, il primo capitolo del Vangelo di Matteo, che sia anche discendente di Davide, cioè in modo che la madre di Gesù sia vergine secondo la tradizione greca in relazione con la corrente gnostica, ma anche e soprattutto sia una donna sposata ed esplorata secondo la tradizione ebraica in relazione con la corrente ebionita. Una donna ebrea senza marito non ha dignità e probabilmente sia anche madre di altri figli, che per una donna ebrea costituiva la garanzia di essere benedetta da Dio. Difatti, nei Vangeli sinottici, a cominciare dal Vangelo di Marco, abbiamo l'elenco dei fratelli di Gesù, no? Ma toccheremo questo tema, perché sono lì tutti questi dati nella letteratura dei Vangeli, ad integrazione di questa sentenza, che poi nella letteratura dei Vangeli diventa sempre più articolata. Beh, siamo di fronte a un'operazione magistrale dal punto di vista letterario, e di fatto la storia della salvezza corre su questa strada, che continua nei decenni successivi, e noi cogliamo l'occasione, la tsunamita può aspettare, no? Ed è lieta di studiare insieme a noi tutti questi temi, per fare qualche passo in avanti su questo tema che ha una straordinaria forza didattica, perché ci permette di capire meglio lo sviluppo dell'investimento intellettuale che ha prodotto la letteratura ebraica dei Vangeli. Allora, dobbiamo sapere che l'idea della concezione virginale di Gesù trova poi, nei decenni successivi, dobbiamo aprire una parentesi qui, all'inizio del secondo secolo, una significativa e originale codificazione nel testo del quarto Vangelo canonico, che si intitola Cata Ioanni, secondo Giovanni. Il Vangelo secondo Giovanni, ora noi ci limitiamo a fornire solo alcune notizie su quest'opera importantissima che abbiamo studiato più volte in funzione del tema che vogliamo trattare. È un'opera di ispirazione gnostica, il cui testo è fortemente influenzato da una filosofia greca. Tutte e tutti voi conoscete a memoria l'inizio del prologo del Vangelo secondo Giovanni, no? Cioè il prologo del Vangelo secondo Giovanni, cioè capitolo 1, versetti 1-18, è un'opera nell'opera ed è un capolavoro letterario e filosofico che viene attribuito ormai con certezza a Giustino, il filosofo di formazione platonica, padre della Chiesa, autore del dialogo con Trifone e di due apologie. Guardate, queste opere noi le abbiamo studiate in più percorsi in passato e le studieremo ancora. Il prologo del Vangelo secondo Giovanni è stato scritto intorno al 150 e inizia con la famosa frase «En arche en logos». In principio c'era il Logos, la parola, il pensiero di Dio che si incarna in Gesù, nel Cristo della fede. Con lo stesso procedimento secondo il pensiero gnostico, con cui le idee di Platone danno la forma agli oggetti. Ricordate che qui l'autore, gli autori stanno pensando al discorso sul demiurgo del dialogo Elpimeo di Platone, di cui abbiamo parlato non a caso, e che è uno di quei dialoghi che influenza la letteratura dei Vangeli, delle lettere di Paolo. Ora, il prologo del Vangelo secondo Giovanni è stato definito dalle studiose e dagli studiosi, guardate, in biblioteca ci sono circa 500 saggi importanti che si occupano di questo brano di letteratura ellenistica di stampo evangelico. Ebbene, il prologo del Vangelo secondo Giovanni è stato definito lo spettacolare teatro della conciliazione delle aporie, cioè lo spazio della ricomposizione delle contraddizioni, e voi sapete di che cosa si parla, no? Nate sulla scia dell'integrazione tra due culture molto diverse, come quella ebrea e quella greca. Che significato hanno queste affermazioni? Guardate, non è facile da spiegare con poche parole la questione della ricomposizione delle aporie nel prologo del Vangelo secondo Giovanni, ma cerchiamo comunque di capire il senso di ciò che stiamo dicendo con un esempio. Guardate, prima di tutto dobbiamo dire che ricomporre le aporie, spianare le contraddizioni, non significa omologare il pensiero, ma significa mettere in comunione la diversità, la varietà, la molteplicità, la complessità. Cioè, questo tema in età medievale moderna produrrà molte riflessioni utili per continuare a riflettere in età contemporanea, un'età in cui noi ci dobbiamo misurare con il tema dell'incontro tra culture differenti, facendo in modo che ogni cultura mantenga la propria originalità e autonomia, ma all'interno di una cornice comune composta di valori concordati e condivisi che nel nostro paese, per esempio, sono già contenuti nel testo della Costituzione. Bisognerebbe capirlo questo, no? Invece di andare a cercare di attaccare la Costituzione per interessi privati. Cioè, questo è paradossale, no? Ma queste cose vanno sostenute sul piano culturale. Non basta dire viva la Costituzione, difendiamo la Costituzione. Cioè, bisogna fare un discorso molto preciso sul piano culturale, che sia ancorato al fatto che la cultura da cui veniamo è intoccabile, questa, perché le abbiamo ricevute in eredità. E qui ci sono delle affermazioni precise, affermazioni, cioè operazioni culturali, intellettuali, investimenti in intelligenza precisi che sono stati fatti. Ora, ma tutto dipende dall'alfabetizzazione, è chiaro, è lì che si gioca. Quindi tutto l'interesse a mantenere l'ignoranza c'è, perché se no. Ora, se puntiamo la nostra attenzione su quello che viene considerato uno dei versetti chiave, attenzione, siamo nel difficile, del prologo del Vangelo secondo Giovanni, possiamo comprendere che cosa significhi costruire un testo che favorisca la conciliazione delle aporie, cioè di quelle contraddizioni generate dall'incontro tra l'ebraismo e l'ellenismo e che sono diventate nodi da sciogliere. Se la suprema dignità di una donna ebrea sta nel matrimonio, nella deflorazione e nell'essere resa feconda, pena un profondo senso di colpa che si traduce in emarginazione, no? E invece la suprema dignità per una donna greca deriverebbe dal rimanere vergine, cioè condizione che appartiene solo alle dee. Ebbene, il tema della natura della madre di Gesù nello sviluppo dell'integrazione tra la cultura ebraica e la cultura greca diventa un delicatissimo nodo da sciogliere con l'utilizzo della scrittura, in linea tanto con la tradizione veritica, biblica, quanto con quella ellenistica. Per esempio, nel prologo del Vangelo secondo Giovanni abbiamo detto c'è un versetto, il versetto 14 del primo capitolo, che tutti voi conoscete a memoria e che in latino forse lo conoscete meglio nella versione latina di Gerolamo. Dice, et verbum caro factum est, è capitale simbolico. Et verbum caro factum est. Mentre in greco suona o logos vars egenieto. Ebbene, guardate, se lo traduciamo questo versetto, ci rendiamo conto che significa, per come è costruito a parte, la parola si è fatta carne, verbum è la parola, caro è la carne, ma possono essere tutti e due soggetti però questo verbum e questo caro, no? E così questo logos e questo zars. Ma contemporaneamente, guardate, questo versetto significa anche la carne si è fatta parola. Significa tutte e due queste cose. Attenzione, che sono molto diverse tra loro, però stanno nella stessa forma. Ora, il testo di questo versetto ricompone quindi in modo logico una delicatissima contrapposizione antropologica, cioè il fatto che Gesù sia, venga proclamato contemporaneamente un essere umano, Gesù adottato da Dio che interpreta la parola divina, è un concetto divino, cioè colui che è la parola, il Logos, e che in principio era con Dio. Cioè, in questo versetto ci sono tutte e due queste situazioni. Perché? Ma perché sono culturalmente da salvaguardare entrambe. Perché entrambe hanno una validità e non ci si può picchiare su questo. Bisogna convivere fraternamente, costruendo una forma nella quale tutte e due queste situazioni ci possano essere. Ora, tornando al tema su cui stiamo riflettendo, se per la corrente gnostica, che nel secondo secolo si è decisamente affermata, Gesù è il Logos, se è la parola di Dio incarnata, deve essere di conseguenza coeterno a Dio, ed è perciò assurdo, aporetico, parlare di padre terreno per Gesù. Quindi, secondo questa ottica, si giustifica l'ipotesi dell'intervento dello Spirito Santo, del pneuma, con la relativa costruzione dell'idea della verginità della donna che è stata scelta per essere la madre umana del Cristo della fede, la quale, in quanto madre di un essere divino, secondo il pensiero greco, non poteva che essere vergine, come Afrodite, come Atena, come Diana. Però attenzione! Bisogna tener conto del fatto che nell'ottica della ricomposizione delle aporie, cioè della messa in comunione delle diversità, il testo del prologo del Vangelo secondo Giovanni si guarda bene di parlare esplicitamente di nascita virginale di Gesù, difatti non ne parla. Ci lascia intendere che se Gesù è il Logos, è il pensiero di Dio, ebbene, la sua madre naturale ebrea, cioè la donna sposata, deflorata e feconda, che ha permesso alla carne di farsi parola, no? Qualcosa di divino ce lo deve pure avere addosso. E questo qualcosa di divino è l'idea, in senso platonico, perché Giustino è un filosofo di formazione platonica, è l'idea che permette di affermare contemporaneamente che in Gesù la parola si è fatta carne. Cioè, capite? Vi leggete ogni tanto il pensiero di Pascal? Sì? Beh, allora se vi leggete vi imbatterete anche in questo. Dopo aver letto il prologo dell'Evangelo di Giovanni mi domando: esiste qualcosa nell'universo che sia più in comunione di una madre con suo figlio? È bellissimo questo commento, no? Di Pascal, che sa benissimo che in questo versetto c'è una doppia valenza e quindi questa doppia valenza va vista sul piano umano. Siamo nel difficile, ma guarda, non siamo qui a fare cose facili. E essere nel difficile non significa però non capire che ci troviamo di fronte ad una significativa operazione di carattere letterario sulla quale, almeno in parte, è necessario riflettere, come abbiamo fatto, in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Ora, da quanto tempo non rileggete il prologo del Vangelo secondo Giovanni? Il brano compreso nei primi 18 versi, versetti del capitolo primo di questo Vangelo. Beh, ora è il momento adatto per fare questo esercizio, un testo bellissimo per giunta. Dobbiamo aggiungere, guardate, la Tsunamita è ben lieta di studiare assieme a noi queste cose perché non le sapeva, e dobbiamo aggiungere che ciò che è successo per il testo del Vangelo secondo Matteo, attenzione, accade in senso inverso per il testo del Vangelo secondo Giovanni. L'autore finale del testo secondo Matteo è di cultura dionita, ma deve tenere conto del pensiero della corrente gnostica in ascesa, mentre gli autori del testo secondo Giovanni sono di cultura gnostica. Guardate, il testo di Giovanni è stato scritto da più autori della cosiddetta scuola ellenistica di Policarpo, che opera su un territorio compreso nel triangolo che ha come vertici Smirne, Efeso e l'isola di Patmos. Il prossimo anno andremo a fare un viaggetto lì per incontrare anche questa scuola ellenistica di Policarpo, perché Policarpo di Smirne è la incarnazione metaforica e culturale di Giovanni, no? Dell'evangelista Giovanni, di cui non sappiamo nulla, ma è la scuola di Policarpo che lo interpreta. Ora, la stessa operazione che avviene a Roma con la scuola ellenistica clementina di Clemente Romano. Se noi avessimo studiato già da piccoli queste cose, cioè non avremmo tante lagune, forse è meglio dire lagune. Ora, costoro, cioè gli autori del testo del Vangelo secondo Giovanni, che sono di cultura gnostica, devono ancora all'inizio del secondo secolo tenere conto del pensiero della corrente ebionita, che mantiene ancora salda la sua influenza, per forza la mantiene, perché il Cristo della fede non potrebbe esistere fuori dalla letteratura dell'Antico Testamento. E quindi è chiaro che bisogna per forza di cose creare una comunione tra le diversità, così la chiamano i teologi, le studiose e gli studiosi di teologia, una comunione delle diversità. E noi la dobbiamo capire, perché è utile per quello che succede intorno a noi oggi nel mondo. Ora, la corrente dionita nel secondo secolo poneva ancora, guardate, il problema se il vero Messia, l'unto, il Cristo, fosse Giovanni il Battezzatore. E difatti tutto il primo capitolo, compresa metà del testo del prologo del Vangelo secondo Giovanni, e fatelo questo esercizio di lettura, ora è il momento di leggerlo, si preoccupa di far confessare a Giovanni di non essere lui il Messia, cioè l'unto, il Christos, e assistiamo ad un vero e proprio interrogatorio, tra virgolette, che serve anche però per dare un ruolo di prestigio a Giovanni, che per gli ebioniti è una figura carismatica. E Gesù di Nazareth, e questa è una notizia di cui tutti sono al corrente, si è formato nel gruppo di Giovanni. E guardate, lo stesso tema, mettiamo insieme, vedete adesso, spezzoni di conoscenza diversi, lo stesso tema viene trattato all'incirca nello stesso periodo a Roma dalla scuola ellenistica clementina nel testo dei primi due capitoli del Vangelo secondo Luca, nel cosiddetto testo deuterolucano che noi conosciamo, dovremmo conoscere bene, ma con uno stile letterario diverso che è stato chiamato lo stile della Chiesa d'Occidente, uno stile condizionato dalla cultura latina in ascesa. in contrapposizione allo stile marcatamente gnostico di tradizione greca della Chiesa d'Oriente. Quindi si comincia a fare questa distinzione. Quindi, guardate, un'operazione sinottica di lettura molto colta e molto interessante è quella di leggere i primi due, il primo capitolo del Vangelo di Matteo, dove si mettono insieme le due icone, i primi due capitoli del Vangelo deutero-lucano nel Vangelo di Luca, dove ci sono gli stessi temi sulla nascita di Gesù, e il prologo del Vangelo secondo Giovanni. Ecco che noi abbiamo un quadro di quella che è la situazione. Guardate che tutti partono dallo sviluppo della sentenza di Paolo sulla nascita di Gesù, questi testi. Ora, abbiamo detto che assistiamo ad un vero e proprio interrogatorio di Giovanni il Battezzatore, no? Da parte delle autorità ebraiche, tra virgolette. E allora leggiamolo insieme questo brano così significativo, dal 19, versetto 19 del prologo. Questa fu la testimonianza dopo il prologo di Giovanni. Le autorità ebraiche avevano mandato da Gerusalemme sacerdoti e addetti al culto del Tempio per interrogarlo. Volevano sapere chi era. Giovanni dichiarò senza esitare: io non sono il Messia. Essi gli chiesero: chi sei allora? Sei forse Elia? Ma Giovanni disse: no, non sono Elia. Quelli insistettero: sei il profeta. Guardate, del profeta degli ultimi tempi se ne parla nel libro del Deuteronomio. Ogni tanto viene fuori questa dicitura, sappiatelo, che c'è anche questa idea, questo personaggio non ben identificato. Giovanni rispose: no. Alla fine gli chiesero: chi sei dunque? Perché noi dobbiamo riferire qualcosa a quelli che ci hanno mandati. Che cosa dici di te stesso? Allora Giovanni disse: io sono la voce di uno che grida nel deserto: spianate la strada per il Signore. Così ha detto il profeta Isaia. Quindi Giovanni è un'incarnazione che arriva dal testo del profeta Isaia, e naturalmente gli ebioniti sono molto soddisfatti di questa soluzione. Chiaro? Quelli che interrogavano Giovanni appartenevano al gruppo dei farisei. Gli domandarono ancora: se non sei il Messia, né Elia, né il profeta degli ultimi tempi, perché battezzi la gente? Giovanni rispose: io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi c'è uno che voi non conoscete. Egli viene dopo di me, ma io non sono degno neanche di sciogliere i lacci dei suoi sandali. Questo accadeva vicino al villaggio di Betania, al di là del fiume Giordano, dove Giovanni battezzava. Ora, visto che avete tra le mani il volume di quella straordinaria biblioteca che chiamiamo la Bibbia, dal greco ta biblia, i libri, formata da 76 libri, 49 antichi più 27 nuovi, può capitare, la scuola se lo augura, che possiate andare al di là degli esercizi proposti dal repertorio e vi troviate coinvolti nella lettura dei testi della letteratura dei Vangeli. Ebbene, se capita questo, la prima chiave interpretativa che voi dovete utilizzare è quella che invita la lettrice e il lettore a prestare attenzione al continuo avvicendamento, fino a generare spesso una sorta di sovrapposizione tra l'icona ebionita, tutte le volte che si cita una figura proveniente dalla tradizione dell'Antico Testamento, siamo nell'ambito ebionita, e l'icona gnostica, quando si fa riferimento alla divinità di Gesù, alla sua concezione virginale, allo Spirito Santo, sono figure tipiche della tradizione greca. Lì siamo nell'icona gnostica. Quindi merita leggere la letteratura dei Vangeli anche per fare questo esercizio filologico. Ora, il concetto della verginità di Maria, questo è l'argomento sul quale stiamo riflettendo in funzione della sentenza di Paolo di Tarso contenuta nell'incipit della lettera ai Romani, ha la sua radice nella mitologia greca, dove, oltre alla verginità delle dee, pensate che Afrodite, la dea dell'amore erotico, è vestita solo con un sottilissimo cinto che ne sottolinea il giro vita, ma guardate, ma che definisce soprattutto un confine insuperabile. Afrodite è vergine. E poi dice, ma dell'amore, l'eros sta nel coltivare il desiderio, non sta nel moltiplicare gesti. I gesti devono essere di qualità quando poi ci sono. E quindi è necessario coltivare il desiderio per creare l'eros. Ecco. Ebbene, esiste nella cultura e nella letteratura greca tutta una casistica mitica di fanciulle fecondate vergini che danno vita a illustri personaggi. Un tipico esempio raccontato da Ovidio, eccolo Ovidio nelle Metamorfosi, è quello di Danae fecondata da una pioggia d'oro dalla quale nascerà Perseo. Una pioggia che in un quadro famoso è fatta di monete d'oro, sembra dipinta oggi. Ripetiamo ancora una volta che ai tempi di Paolo di Tarso, negli anni 50 e 60 del primo secolo, non c'è indizio che ci faccia pensare al fatto che né in Palestina né nelle comunità della diaspora il Messia potesse nascere da una vergine, da una donna non sposata. Questo avviene gradualmente, via via che passano i decenni, in cui cambia la mentalità, in cui vengono messe in atto operazioni culturali secondo una tradizione che è quella che costruisce la strada, la via del progetto di salvezza dell'umanità, che è un progetto che si basa sulla cultura, sulla cultura. Ora, nel secondo secolo la distinzione tra ebrei e cristiani, attenzione, si fa netta, perché poi si pone questo problema, no? Ci sono gli ebrei, la corrente dionita, no? Di coloro i quali poi abbracciano la strada del cristianesimo, no? E attenzione, perché nell'ebraismo si crea una frattura, noi dobbiamo vedere, cioè, una frattura ma anche una chiarificazione delle posizioni. Guardate, quando, dove e come si formalizza la distinzione tra l'ebraismo e il cristianesimo? Dobbiamo sapere, vedete quanti elementi ci sono sui quali dobbiamo fare chiarezza. E se si tratta di fare chiarezza anche alla sunamita è ben lieta di ascoltare quello che è successo, perché guardate sul punto 2 del repertorio, a questo proposito l'iniziativa per fare chiarezza, di tracciare un confine preciso tra ebraismo e cristianesimo, la prendono i rabbini della Palestina, che si oppongono al processo di ellenizzazione e avvertano il disegno che porta alla traduzione in greco dei libri del Pentateuco promosso dagli ebrei della diaspora. Voi conoscete già questa storia tra filotraduzionisti e controtraduzionisti, questo grande scontro. Ora, questi rabbini, negli anni 90, contemporaneamente alla nascita e allo sviluppo della scuola ellenistica clementina a Roma e alla scuola ellenistica di Policarpo a Patmos, decidono di riunirsi in concilio, anche loro fanno un concilio, nella città di Yamnia, in Palestina. Guardate, Yamnia, posta sulla costa del Mediterraneo dove passa la strada che mette in collegamento l'Egitto e la Siria, posti caldi in questo momento, è la città simbolo di Giuda Maccabeo, ve lo ricordate? Cioè la città dove nel 70 si rifugia il Sinedrio dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme per opera dell'imperatore romano Tito. Quindi questa chiarificazione avviene anche da fatti storici drammatici, tremendi. Ebbene, i rabbini della Palestina decidono di riunirsi in concilio nella città di Yamnia per stilare la lista completa e definitiva dei libri sacri in modo da rivendicare e ribadire l'identità della cultura ebraica che non poteva essere ulteriormente contaminata dall'invadenza ideologica del cristianesimo, no? c'è una parola, cristianesimo, che comincia a circolare negli anni 90 con gli Atti degli Apostoli, cioè il primo catechismo cristiano, come sapete, scritto sotto forma di romanzo dalla scuola ellenistica clementina. Quindi si diffonde molto velocemente, dove la cultura di Israele viene ridisegnata alla luce della buona notizia della risurrezione di Gesù di Nazareth. Ora, i rabbini nel concilio di Yamnia, dove fondano anche l'importante scuola rabbinica giudaico-palestinese, definiscono negli anni 90 il canone dei libri sacri per gli ebrei della Palestina. Quindi nasce il canone giudaico-palestinese della Bibbia, formato da tre gruppi di opere: la Torah, la legge, i Nevi'im, i profeti, e i Ketubim, i libri sapienziali e politici. Aver fatto chiarezza su questa importante operazione culturale di stampo rabbinico serve per farci capire meglio la complessità del processo di integrazione tra ebraismo ed ellenismo. E ora riprendiamo il filo della riflessione che stavamo facendo. Dicevamo che nel secondo secolo, quando la distinzione tra ebrei e cristiani si fa netta, i cosiddetti padri apologisti, guardate, la incontreremo a suo tempo questa categoria di padri della Chiesa, i padri apologisti sono sulla strada che porta verso i confini del territorio dell'età di mezzo, e che sono in possesso di una solida cultura greca, puntualizzano in termini cristiani questa distinzione. Quindi nasce il canone giudaico-cristiano della Bibbia, e Giustino, l'autore del prologo del Vangelo secondo Giovanni, nella sua opera intitolata Dialogo con Trifone, siamo nel 150 circa, scrive: gli ebrei aspettano il Messia, uomo tra uomini, figlio di Davide, di discendenza terrena. Invece per i cristiani il Messia è il Logos, un ragionamento di Dio, il pensiero, la parola salvifica di Dio, incarnatasi in una vergine, Parteno. E qui vedete, domina la corrente gnostica in questa affermazione. Giustino, siamo nel secondo secolo, pensa all'evento dell'incarnazione secondo il metro della mitologia greca. Il problema, e lui è perfettamente consapevole di questo fatto, che non può essere ignorato, è che la vergine in questione non è una ragazza greca, ma è una donna ebrea, e nella cultura dell'ebraismo la verginità non è un valore. Un valore è la fecondità e generare molti figli nell'ambito del matrimonio. Ma Giustino può tranquillamente fare le sue affermazioni, perché, come abbiamo potuto constatare, la letteratura dei Vangeli ha già provveduto, con un'abile operazione di costruzione del testo, a far avvicinare le icone ebionita e gnostica di Gesù. Voi capite come la costruzione letteraria della figura di Gesù, del Cristo della fede, sia una straordinaria operazione intellettuale di mediazione tra la cultura dell'ebraismo e la cultura greca. E senza studiare questo argomento siamo in difficoltà a rispondere a quella serie di domande esistenziali che inevitabilmente ci poniamo: chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo. A che cosa serve, potrebbe chiederci qualche sprovveduto, studiare queste cose, occuparci di questi temi? Il fatto è che nell'intelletto individuale di ciascuno e di ciascuno di noi, queste forme mentali, raccolte nel grande bagaglio della tradizione, contenute in quello spazio che chiamiamo dell'intelletto universale, bene, esistono. Cioè, tutta la nostra cultura è e continua ad essere pervasa dai temi del grande dibattito esistenziale che ha le sue radici dall'età ellenistica nelle egresie. E senza studiare il complesso processo di mediazione tra la cultura ebraica e la cultura greca non si impara a leggere, non si può estendere la propria competenza sulle parole chiave e sulle idee cardine utili per promuovere la riforma di pensiero che tutte e tutti noi, cittadine e cittadini, che diamo un'anima alla scuola pubblica degli adulti, auspichiamo. Scrive Franz Kafka, lo avete sentito nominare, Franz, guardate, Kafka è erede della tradizione della diaspora ebraica. Mio padre, scrive, guardate, il padre di Kafka è un attivissimo commerciante ebreo che considera il profitto più importante della cultura. Mio padre mi chiede perché perdo tempo a leggere e a scrivere, mi domanda a cosa ti serve, a che cosa ti serve, e io rispondo a niente. Vorrei dirgli che la letteratura non serve, non è a servizio di nessuno, ma il problema è che io, lui e tutti noi siamo fatti di letteratura, e se non leggo, se non scrivo, non posso mai incontrare me stesso. Ebbene, avete letto Lettera al padre, un testo scritto da Franz Kafka nel 1919, ricco di spunti di riflessione. Ebbene, questo testo lo trovate in biblioteca, cercatelo, leggetene qualche pagina. Ora bene, abbiamo letto un frammento. Negli anni Ottanta, come abbiamo studiato, l'autore del Vangelo secondo Matteo ha già provveduto, con un'abile operazione di costruzione del testo, a far avvicinare le icone Dionica e Gnostica di Gesù, e inoltre, per affrontare con equilibrio, per governare il problema della concezione verginale del Cristo della fede, tema caro alla corrente gnostica, ha fatto ricorso al versetto 14 del capitolo 7 del libro di Isaia, testo caro alla corrente ebionita. L'autore del Vangelo secondo Matteo ha dovuto limare il testo di Isaia per dare una forma adatta alla sua citazione. Sappiamo che non aveva molta scelta, cioè l'unico frammento appropriato che tradotto in greco potesse permettergli di utilizzare la parola vergine, parthenos, era questo. E noi sappiamo anche che è difficile trovare nella letteratura vetero-testamentaria una citazione che esalti la verginità, no? Abbiamo capito questo fatto. Abbiamo detto inoltre che ci sarebbe stato anche un altro frammento che sicuramente l'autore del Vangelo secondo Matteo ha preso in considerazione e ha deciso che non sarebbe stato possibile utilizzarlo per sostenere la similitudine che si era proposto di creare. Un altro frammento dove la parola vergine, alma in ebraico, è in evidenza e interagisce anche con il nome di Davide, e questo, potendo evitare i pettegolezzi, sarebbe stato un valore aggiunto. Ma tuttavia il brano in questione non risultava adatto per creare un'allegoria appropriata. Perché? E l'interrogativo si configura in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Nell'incipit del primo libro dei Re, non so se siete andati a curiosare su questo testo, so che lo ha fatto Uomini e Profeti, e che ha in qualche modo si è inserito in mezzo a noi, ed è stato puramente casuale questo fatto, molto significativo. Nell'incipit del primo libro dei Re si narra della vecchiaia del re Davide e del gran freddo che patiscono i vecchi, ed è qui che compare il personaggio della Sunamita. Guardate, noi vogliamo incontrare questo personaggio, eccola qui, che anche perché ha sempre incuriosito scrittrici e scrittori di ogni tempo, sapete, che hanno preso spunto da questo brano per cimentarsi su un tema accattivante, un tema sempre di attualità. Chi è la Sunamita che, senza mai perdere l'attenzione, ci ha accompagnati e accompagnati finora nel nostro itinerario? Guardate, la Sunamita è una bellissima ragazza, originaria di Sunem, da cui il soprannome, un piccolo villaggio della Galilea orientale che si chiama Abizag, ed è una vergine, l'unica vergine a denominazione di origine controllata che noi troviamo nella letteratura verifica, perché si va proprio a cercare e a constatare che questa ragazza sia in questa condizione, lo dice il testo. E anche la vergine madre, se volete, di tutte le badanti oggi, potremmo dire. A questo punto non ci resta che leggerlo l'incipit del primo libro dei Re, o leggerlo. Il re Davide era ormai molto vecchio. I suoi servitori continuavano a coprirlo di vestiti, ma lui aveva sempre freddo. Allora gli dissero: bisogna cercare una ragazza vergine, Halma, che venga al tuo servizio, si prenda cura di te, dormirà con te e ti terrà caldo. Cercarono per tutto il paese una bella ragazza, finalmente ne trovarono una. Si chiamava Abisag, veniva da Sumen. Abisag era veramente molto bella. Essa venne a stare dal re, si prese cura di lui, lo servì, ma egli non ebbe alcun rapporto sessuale con lei. Perché il testo ci tiene a dire questo? Beh, intanto ci tiene a dire questo perché Davide, che aveva avuto un sacco di mogli, era da questo punto di vista un grande inseminatore, quindi adesso si è calmato, finalmente è diventato vecchio. Ma attenzione, questo fatto non è mai stato accettato fino in fondo, perché gli scrivani del primo libro dei re, vedete quanti frammenti interessanti ci sono nell'Antico Testamento dal punto di vista letterario, che poi scatenano tutta una serie di riflessioni. Questa riflessione vale anche oggi, è preso con grande serietà questo tema. Perché gli scrivani del primo libro dei re, quando hanno messo in ordine dopo l'esilio i libri dei profeti anteriori, fanno questa puntualizzazione che il re non ebbe alcun rapporto sessuale con lei? Guardate, pensano di dover puntualizzare perché tutti sapevano che questi vecchietti, i protagonisti nella letteratura dell'Antico Testamento, avevano sì molto freddo, ma scalda che si riscalda, erano in grado di diventare molto azzini. E la fanciulla in questione, forse consigliata dalla madre, così dice la letteratura, avrebbe anche aspirato ad essere ingravidata dal re. Perché? Ma perché avrebbe aperto una nuova linea dinastica. E guardate, il dubbio, e siamo tutti un po' maliziosi e maliziosi, no? Che questo potesse essere avvenuto c'è sempre stato, e se non altro come pretesto di carattere letterario, anche nella letteratura del realismo. Ora, questa situazione, il rapporto tra Davide e Abisag, ha sempre stimolato la fantasia delle scrittrici e degli scrittori. Per farla breve, perché non ci rimane molto tempo a disposizione, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, facciamo un'incursione nella letteratura contemporanea e andiamo a colpo sicuro. Ci sta aspettando uno scrittore che si chiama Italo Svevo. Lo avete sentito nominare? Beh, andrebbe celebrato Italo Svevo, forse non se ne è ricordato nessuno. Guardate sul punto 3 del repertorio. Italo Svevo è uno dei padri della letteratura europea del Novecento, insieme a Proust, a Joyce, a Kafka, a Musil, a Canetti, a Marai, a Pirandello, a Irene Mirossi e via dicendo. Guardate, Italo Svevo è uno pseudonimo, perché in realtà lo scrittore si chiama Ettore Smith e nasce a Trieste nel 1861, quindi è contemporaneo all'unità della nazione, da una famiglia di origine ebraica, e naturalmente sulle orme del padre, che è un commerciante, non poteva essere altrimenti, no? Si dedica a studiare economia prima in Germania e poi a Trieste. Nel 1880 Svevo viene assunto in banca a Vienna, inizia anche a collaborare con un giornale triestino, l'Indipendente. Guardate, su questo giornale nel 1892 pubblica puntate il suo primo romanzo intitolato Una vita, che viene completamente ignorato dal pubblico, ma è da leggersi. Nel 1896 Svevo si sposa Livia Veneziani, che è figlia di un ricco industriale, fa un matrimonio anche di conveniente, e nel 1898 pubblica il suo secondo romanzo intitolato Senilità. Anche questo romanzo passa inosservato in una stagione nella quale dominano il D'Annunzio, il Fogazzaro. Svevo si licenzia dalla banca, entra nell'azienda del suocero e per qualche anno abbandona la letteratura, scoraggiato, per dedicarsi agli affari, compie numerosi viaggi di lavoro. Nel 1907 però Svevo conosce lo scrittore irlandese Ger Joyce, autore del celebre Ulisse, che dal 1904 insegnava inglese alla Berlitz School di Trieste. Bisognava pur che si mantenesse, non si viveva di letteratura con l'Ulisse allora. Nel 1910 Weber comincia a occuparsi della psicanalisi freudiana. Guardate, questi due incontri con Jeff Jones e con la psicanalisi favoriscono il ritorno di Weber alla letteratura, e nel 1919 inizia a scrivere quello che viene considerato il suo capolavoro, La coscienza di Zeno, che viene pubblicato nel 1923. Noi ne abbiamo letto un certo numero di pagine qualche anno fa, ricordate, in compagnia di Hegel, che di coscienza diceva di intendere, e di autocoscienza diceva di intendersene. Ora, Jean Joyce si entusiasma per questo romanzo e lo raccomanda ai critici francesi e inglesi, ma anche Eugenio Montale, ve lo ricordate Montale? Si incontra in Liguria ogni tanto. Lo recensisce con favore su una rivista sulla quale scrive, che si chiama Esame. La coscienza di Zeno diventa improvvisamente nel 1923 un caso letterario europeo. Nel 1928, quando è ormai uno scrittore affermato che sta scrivendo il suo quarto romanzo intitolato Il Vecchione, Zeno muore in un incidente automobilistico a molta diligenza sulla strada che da Trieste va verso Treviso. E nel 1929 escono postume una serie di opere di Svevo, di rara finezza. Tra queste c'è anche un racconto che ci interessa particolarmente e che si intitola La novella del buon vecchio e della bella fanciulla, scritto nel 1926. Guardate, naturalmente potete arricchire la vostra conoscenza di Vittorio Svevo, delle sue opere, utilizzando l'enciclopedia, la biblioteca, la rete. Perché ci interessa questo racconto che nel corso degli anni è diventato sempre più esemplare ed emblematico? Guardate, non ci sono molte spiegazioni da dare. Il titolo non è già abbastanza eloquente? Così come eloquente la conoscenza che Svevo ha della letteratura veterotestamentaria e della psicanalisi. Ricordiamoci che anche Freud è ebreo ed è fortemente condizionato dalla letteratura ebraica. Senza la cultura ebraica la psicanalisi non sarebbe mai esistita. Poi, per tagliare la testa al toro, come si suol dire, la citazione posta all'inizio di questo racconto è inequivocabile e la conosce soltanto chi frequenta un percorso di didattica della lettura e della scrittura, in un processo di alfabetizzazione culturale, perché la citazione posta dice: la fanciulla bellissima si prese cura del re e lo servì. Poi non dice altro. Vero, è convinto che tutti siamo andati a leggerci il libro dei re e che quindi immediatamente facciamo questo riferimento. Ma poi un riferimento concreto lo fa anche lui nel testo. Ora, e avete forse qualche difficoltà quindi a riconoscere questa citazione, a dire dove è collocata? No, non più. Non ci resta altro da fare che leggere l'incipit di questa novella. Poi il testo completo sono poche pagine, lo trovate in biblioteca e lo trovate anche sulla rete. Svevo ormai è morto da più di 70 anni, quindi le sue opere sono ormai quindi La novella del buon vecchio e della bella fanciulla. La fanciulla bellissima si prese cura del re e lo servì. Ci fu un preludio all'avventura del buon vecchio, ma si svolse senza che egli quasi l'avvertisse. In un breve istante di riposo dovette ricevere nel suo ufficio una vecchia donna che gli presentava e raccomandava una fanciulla, la propria figlia. Erano state ammesse la sua presenza in forza di un divieto di presentazione di un suo amico. Il vecchio, strappato ai suoi affari, non arrivava a levarsene del tutto dalla mente e guardava incontito il biglietto, sforzandosi di intenderlo presto e presto liberarsi dalla seccatura. La vecchia non tacque per un solo istante, ma egli non ritenne o percepì che qualche breve frase. La giovinetta era forte, intelligente, sapeva leggere e scrivere, ma meglio leggere che scrivere. Poi una frase che lo colpì perché è strana: mia figlia accetta qualsiasi impiego per l'intera giornata, purché le avanzi il breve tempo di cui ha bisogno per il suo bagno quotidiano. Infine, la vecchia disse la frase che portò la scena ad una rapida conclusione: alla tranvia prendono ora delle donne al posto di conduttrici e bigliettarie. subito deciso, il vecchio scrisse un biglietto di raccomandazione per la direzione della società tranviaria e congedò le due donne. Lasciato i suoi affari, li interruppe ancora per un istante per pensare, chissà perché quella vecchia volle dirmi che la sua figlia si lava un giorno. Scosse la testa sorridendo con aria di superiorità. Ciò prova che i vecchi sono ben vecchi quando hanno da fare. Una vettura tranviaria correva sul lungo viale di Sant'Andrea. La conduttrice, una bella fanciulla ventenne, teneva l'occhio bruno fisso sulla via larga, polverosa, piena di sole, e si compiaceva di far andare a precipizio il carrozzone, così che agli scambi le ruote stridevano la cassa della vettura carica di gente sobbalzata. Il viale era deserto. Tuttavia la giovinetta procedeva picchiando continuamente col piedino nervoso la leva azionante il campanello d'allarme. Lo faceva non per prudenza, ma perché essa era tanto infantile che riusciva a convertire il lavoro in un gioco. E le piaceva di correre così e di fare rumore con quella macchinetta ingegnosa. Tutti i bambini amano di gridare quando corrono. Era vestita di cenci colorati, causa la grande bellezza sembrava travestita. Una giubba rossa sbiadita le lasciava libero il collo poderoso in confronto della faccina un po' patita, e libera l'incavatura precisa si avvia dalla spalla alla delicatezza del petto. Il gonnellino azzurro era troppo breve, forse perché nel terzo anno di guerra mancavano le stoffe. Il piedino sembrava nudo in uno scarpino di panno e il berretto azzurro le schiacciava dei riccioli neri non molto lunghi. Guardando la sola sua testa si sarebbe potuta credere un maschietto, se già la solitudine di quella sola parte non avesse tradito civetteria e vanità. Sulla piattaforma, intorno alla bella operaia, c'era tanta gente che la manovra del freno era appena possibile. Vi si trovava anche il nostro vecchio. Egli doveva arcuarsi a qualche più violento sobbalzo della vettura per non venire gettato addosso alla conduttrice. Era vestito con grande accuratezza, ma anche con la serietà conforme alla sua età. Veramente una figurina signorile gradevole del fasciuto in mezzo a tanta gente pallida e anemica. Non rappresentava per questa ancora un'offesa, perché non era né troppo grasso né troppo fiorente. Dal colore dei suoi capelli e dei suoi bassetti corti gli si sarebbero dati 60 anni di età o giù di lì. Un po' di tempo fa 60 anni si era già vecchio, ma non traperava in lui alcun sforzo di apparire più giovane. Gli anni possono impedire l'amore ed egli da molti anni non aveva pensato a quello, ma favoriscono gli affari, ed egli portava i suoi anni con superbia e, se così si può dire, giovanilmente. La prudenza era invece conforme alla sua età e non si trovava bene in quel carrozzone mastodontico lanciato a tanta velocità. La sua prima parola rivolta alla fanciulla fu di ammonimento: signorina. Al vesteggiativo signorile la fanciulla rivolse a lui i begli occhi, esitante, non essendo certo che egli avesse voluto parlare con lei. Il buon vecchio ricavò tanto piacere con lo sguardo luminoso che ne fu attenuata la sua paura. Mutò l'ammonimento, che avrebbe avuto significato di rampogna, in uno scherzo: non mi importa mica di essere qualche minuto prima al tergesteo. Sembrò sorridente per il proprio scherzo, e così poté credere la gente intorno a lui, ma invece il suo sorriso era stato rivolto a quell'occhio che gli era parso nello stesso tempo birichino e innocente. Le donne belle sembrano sempre dapprima intelligenti. Un bel colore o una bella linea sono infatti l'espressione dell'intelligenza più assoluta. Essa non sentì le parole, ma fu rassicurata perfettamente di quel sorriso che non lasciava dubbio sulle disposizioni benevole del vecchio. Comprese che egli si trovava a disagio in piedi, gli fece posto perché potesse appoggiarsi accanto a lei sul parapetto, e la corsa continuò vertiginosa fino al campo marcio. La fanciulla allora, guardando il buon vecchio quasi a domandargli un consenso, sospirò: qui comincia la grande noia. Il carrozzone si mise infatti a traballare lento e pesante sulle rotaie. Quando un vero giovane si innamora, il suo amore spesso provoca nel suo cervello delle relazioni che presto, con il suo desiderio, non hanno nulla da fare. Quanti giovani che potrebbero quietarsi immediatamente in un letto ospitale non gettano per aria almeno la loro casa, credendo che per andare a letto con una donna occorra prima conquistare, creare, distruggere. Invece i vecchi, di cui si dice che siano meglio protetti dalle passioni, si abbandonano in piena consapevolezza ed entrano nel letto della colpa solo con debito riguardo ai raffreddori. Semplice, l'amore non è neppure per i vecchi. Da loro viene complicato nei motivi. Essi sanno che devono scusarsi. Il nostro vecchio si dice: ecco la mia prima vera avventura dopo la morte di mia madre. Secondo il linguaggio dei vecchi è vera un'avventura in cui c'entri anche il cuore. Si può dire che raramente un vecchio è tanto giovane da poter avere un'avventura non vera, poiché è un'estensione che serve a mascherare una debolezza. Così i deboli, quando danno un pugno, impiegano non solo la mano, il braccio e la spalla, ma anche il petto e l'altra spalla. Il pugno, per lo sforzo troppo esteso, diventa debole, mentre l'avventura perde in chiarezza e diventa più pericolosa. Poi il vecchio pensò che era l'occhio infantile della giovinetta che l'aveva compiuto. I vecchi, quando amano, passano sempre per la paternità e ogni loro abbraccio è un incesto di cui ha l'acre sapore. E il terzo pensiero importante che ebbe il vecchio, sentendosi deliziosamente colpevole e deliziosamente giovane, fu: la gioventù ritorna. L'egoismo del vecchio è tanto grande che il suo pensiero non resta attaccato all'oggetto del suo amore, neppure per un istante, senza ritornare subito a vedere se stesso. Quando vuole una donna, ricorda Re Davide che delle giovinezze si aspettava la gioventù. Il vecchio, da commedia antica, convinto di poter emulare la gioventù, quando pure oggi è vista, deve essere rarissimo. Il mio vecchio continuò a monologare e si dice: ecco una giovinetta che io comprerò, se è in vendita. Terzesseo, non scende? Domandò la giovinetta prima di far muovere il carrozzone. Il buon vecchio, nell'imbarazzo, guardò l'orologio. Procederò per un altro poco, disse. Ed ecco, continuate voi a leggere questa novella che poi si complica. E continuiamo a procedere anche noi sui binari di questa scolastica tranvia. La tsunamita continua a seguirsi perché è ben lieta di continuare a studiare insieme a noi. Ora, chissà se le operazioni letterarie messe in atto dall'autore del testo del Vangelo secondo Matteo e dagli autori del testo del Vangelo secondo Giovanni sarebbero piaciute a Paolo di Tarso. Ma è difficile dare una risposta, perché dobbiamo riconoscere che Paolo ha un'altra mentalità. Per lui Gesù di Nazareth è nato da una donna secondo la carne, come ogni altro essere umano, e quindi Gesù di Nazareth non è nato come figlio di Dio, ma lo è diventato. Quando, secondo Paolo di Tarso, Gesù è stato concepito e partorito come figlio di Dio? Guardate, Paolo pensa che Gesù è stato concepito come figlio adottivo di Dio nel battesimo di Giovanni. Il battesimo di Gesù quindi è la prima annunciazione, ma riteniamo che sia stato pienamente riconosciuto come figlio adottivo nel momento della resurrezione. Quindi la resurrezione è per Paolo il Natale di Gesù, nel momento in cui Gesù diventa una persona qualitativamente nuova, diventa secondo lo Spirito il Cristo della fede. Ora, questa riflessione che abbiamo fatto è scritta nel testo della lettera ai Romani e corrisponde al brano dove si trova la sentenza sulla nascita di Gesù che abbiamo studiato. Adesso dobbiamo dire che, lo abbiamo già accennato prima, del testo della sentenza sulla nascita di Gesù ne abbiamo studiato solo la metà. E ora prendiamo in considerazione anche l'altra metà. Ma lo sapete che su questi argomenti non facili da trattare bisogna procedere con cautela, bisogna muoversi con ordine. Ora, questo brano, i primi quattro versetti del primo capitolo della lettera ai Romani, e anche l'incipit di tutto l'epistolario di Paolo di Tarso. Perché? Ma perché gli scrivani della scuola ellenistica clementina che nasce e si sviluppa a Roma negli anni 90 con il compito di mettere in ordine la letteratura cristiana degli albori, ma loro non lo sanno che è la letteratura degli albori, collocano il testo della lettera ai Romani per primo, anche perché Paolo di Tarso circa 30 anni prima a Roma ha vissuto ed è probabilmente morto lasciando una traccia indelebile. Ora leggiamo quindi l'incipit della lettera ai Romani, che è anche l'incipit di tutto l'epistolario. Discrive Paolo, servo di Gesù Cristo: Dio mi ha scelto e mi ha fatto apostolo perché porti il suo messaggio di salvezza. Dio, nella scrittura, per mezzo dei profeti, aveva già promesso questo messaggio di salvezza. Esso riguarda Gesù Cristo, nostro Signore, nato dalla stirpe di Davide, secondo la carne, ma sul piano dello Spirito, Dio lo ha costituito figlio suo con potenza e sapienza. Qui c'è una parola sola, che è la parola exousia, che noi già conosciamo, quando lo ha risuscitato dai morti. Vedete, questa è la prima testimonianza dottrinaria della nascita di Gesù, che per Paolo è un avvenimento ambivalente già. Cioè c'è una nascita di Gesù vista con gli occhi della cultura ebraica, secondo la carne, che fa riferimento alla genealogia di Davide, e abbiamo studiato questo argomento, e c'è una nascita di Gesù vista con gli occhi della cultura ellenistica, secondo lo spirito, il pneuma, un concetto che sta in tutte le scuole dell'ellenismo, scuole epicuree, scuole stoiche, scuole scettiche, con il quale Paolo è stato in contatto, che fa riferimento alla risurrezione. Ora, questo avvenimento ambivalente coincide con un'esercitazione di mediazione culturale, un esercizio che dal punto di vista formale fa scuola, perché crea un modello sul quale, come abbiamo studiato, si eserciteranno, abbiamo visto, tutti gli autori della nascente letteratura ellenistica dei Vangeli. Ora, Paolo è il primo a compiere, sul piano della costruzione del testo, l'avvicinamento tra l'icona dionita e l'icona gnostica di Gesù, che cominciava a entrare in gioco al suo tempo, dando inizio ad un procedimento di carattere letterario che si sviluppa in modo straordinario nei decenni successivi. E ora, noi non possiamo fare a meno di domandarci, ma in quanti modi diversi viene raccontata dalla letteratura ellenistica dei Vangeli la nascita di Gesù? Guardate, la risposta a questa domanda genera nuove domande, nuove sollecitazioni di studio e di ricerca in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Come nasce Gesù secondo la letteratura dei Vangeli? Guardate, Gesù nasce in una famiglia di Nazareth con una madre e un padre naturali e un certo numero di fratelli e di sorelle. Gesù nasce per inseminazione soprannaturale da una vergine e con un padre putativo. Gesù viene adottato da Dio nel momento del battesimo. Gesù viene adottato da Dio, quindi nasce nel momento della risurrezione. Guardate, Gesù, secondo la letteratura ellenistica dei Vangeli, nasce in tutti questi modi. E le domande legate alla dottrina di questo complesso personaggio attraversano nei secoli la storia del pensiero umano, e queste domande ce le continuiamo a porre. Gesù di Nazareth è uno dei più grandi personaggi della storia della letteratura di tutti i tempi, e la letteratura, parimenti alla storia dell'arte, nel corso dei secoli ne ha moltiplicato le immagini, le icone, continua a farlo. Paolo di Tarso, dando inizio alla letteratura ellenistica dei Vangeli, ha il merito di aver tratteggiato per primo il carattere di questo straordinario personaggio, sul quale sono stati scritti tanti di quei libri, che non è facile contarli, tanti che nelle più grandi biblioteche del mondo la voce Gesù è seconda per numero di libri scritti in tutte le più grandi biblioteche del mondo. E se è seconda, qual è il primo argomento sul quale sono stati scritti più libri? Guardate, l'argomento a cui sono dedicati nel bene e nel male più libri in tutte le biblioteche del mondo è Dio. E questo fatto non è casuale, perché la figura di Gesù ha trovato fin da subito un posto molto vicino alla figura di Dio. Ora, facendo questa affermazione, noi dobbiamo, per forza di cose, tornare ancora sulla sentenza della nascita di Gesù contenuta nell'incipit della lettera ai Romani e in particolare sulla seconda parte del testo della sentenza, che non abbiamo ancora analizzato. Come sapete, la mole degli studi e delle ricerche intorno a questi argomenti è enorme. Guardate, la lettera ai Romani, per esempio, è una delle opere che è stata più studiata nel secolo scorso ed è stata più utilizzata nei manifesti filosofici del secolo breve cosiddetto. Paolo scrive: Gesù Cristo, nostro Signore, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, ma sul piano dello spirito Dio lo ha costituito figlio suo con potenza e sapienza, con exousia, c'è una parola sola lì che noi abbiamo studiato in uno dei nostri percorsi, inizio ancora quest'autunno. Guardate sul punto 4 del repertorio. Tutte le studiose e gli studiosi sono d'accordo nel pensare che Paolo di Tarso, in quanto fariseo rigidamente monoteista, non possa concepire, se non in modo blasfemo, il fatto che Dio si riproduca attraverso un intervento di inseminazione simile a quello messo in atto nella mitologia pagana, generando, secondo la poetica mitica orfico-dionisiaca, vedete gli adulteri di Zeus nelle Metamorfosi di Dionigo, no? Generando una specie di semidio. Gesù non è un semidio della tradizione greca, tutte le correnti ci tengono a dirlo, anche la corrente gnostica, che è quello che poi fa riferimento alla corrente dionita. Perché? Ma perché quelli ormai erano delle caricature, e quindi no, è chiaro che quindi bisognava costruire qualcosa di nuovo e di forte culturalmente, no? E sappiamo che per Paolo e per gli adozionisti Gesù è stato adottato come figlio in modo che possa agire e parlare in nome di Dio, pur mantenendo intatta la sua essenza umana. Ed ecco che cosa significano le parole della seconda parte della sentenza sulla nascita di Gesù contenuta nell'incipit della lettera ai Romani. Sul piano dello spirito, pneuma, Dio lo ha costituito figlio suo con potenza e sapienza quando lo ha risuscitato dai morti. Ora, gli studiosi e gli studiosi di filologia ci invitano a riflettere su un ulteriore aspetto legato a queste parole, dove risulta centrale la parola figlio, perché l'incipit della lettera ai Romani contiene anche un'allusione di carattere politico che si riferisce all'attualità politica. Guardate, sono molte nel testo di questa lettera, soprattutto nella lettera ai Romani, anche ai Galati, le allusioni di carattere politico. Che cosa significa? E a Paolo, che è uno stratega, preme, come abbiamo studiato, richiamare l'attenzione sulla figura del re Davide, non tanto per tacitare gli edionisti più intransigenti, quanto per mettere in evidenza i testi dei due libri di Samuele, che in realtà non sono affatto teneri con il re. Attenti, cioè, l'abbiamo già detto, cioè, avete letto o riletto i due libri di Samuele? Cioè, mi auguro che voi facciate questo esercizio, dico che siete sempre in tempo per fare questo esercizio. Paolo ritiene che sia opportuno considerare il rabbi Gesù di Nazareth come discendente di Davide secondo la carne, la prima parte della sentenza, ma nel momento della resurrezione, attenti, il Gesù Cristo della fede secondo lo Spirito viene adottato da Dio come figlio, è la seconda parte della sentenza, proprio perché possa stare al di sopra o al di fuori di una genealogia regale. Cioè, la regalità umana, secondo Paolo di Tarso, lo scrive spesso nelle lettere, poi la letteratura dei Vangeli e poi le apologie di Giustino. Giustino sale sul patibolo perché non fatto di omaggio nei confronti dell'imperatore, e quindi è chiaro che Cioè, la legalità umana non si addice al Cristo della fede. E questo concetto è messo ben in evidenza dal primo libro di Samuele. Vogliono un re, dice Dio a Samuele, diamoglielo pure, così si accorgeranno in quali condizioni di servitù li ridurrà il loro re. A me non mi amano perché non amo la sudditanza, dice Dio a Samuele, e vogliono che io sia come un idolo, e mi chiedono come mi chiamo. Non si ricordano che sono colui che li ha liberati dalla schiavitù dell'Egitto, colui che gli ha dato la libertà. Guardate che sono parole potentissime queste dell'Antico Testamento e di un'attualità notevole. Quindi, secondo Paolo, che mentre compone la sentenza sulla nascita di Gesù, sta riflettendo sui testi dei libri di Samuele, il Cristo della fede non può essere considerato alla stregua di un monarca, né del regno di Israele, come pensano gli ebioniti, né di qualche stato ellenistico. Cioè, e dov'è l'allusione all'attualità politica? Beh, Paolo, attenzione, scrive ai Romani, molto probabilmente da Corinto, nella primavera del 57, quando padrone dell'Ecumene è diventato l'impero romano. Anche Paolo è in possesso della cittadinanza romana. Questo è un vantaggio per noi, questo è un tema che abbiamo studiato lo scorso anno. Ricordate, Augusto, il fondatore dell'impero, muore nel 14 ed è, dopo Cristo, ed è il primo imperatore della famiglia Giulio-Claudia. Guardate, la famiglia Giulio-Claudia, sentite che bel nome, Giulio-Claudia, regna fino all'anno 68 e gli imperatori di questa casata hanno anche loro dei bei nomi, ma piuttosto inquietanti: Tiberio, Caligola, Claudio. Vi ricordo che le mogli di Claudio, che mettevano il naso assai, si chiamano Messalina e Agrippina, e infine Nerone. Ora, Paolo di Tarso arriva a Roma proprio nei primi anni 60, quando è in vigore una legge alla quale lui allude. Guardate, nell'anno 49 l'imperatore Claudio emana una legge che decreta l'espulsione degli ebrei da Roma perché si rifiutavano di onorare l'imperatore. Si ricordavano del Dio di Samuele? Probabilmente sì. Questo decreto legge era più che mai in vigore nel 57, quando Paolo scrive ai suoi compagni che stanno a Roma, e questa legislazione si era estesa anche agli ebrei della diaspora che predicavano la buona notizia della risurrezione di Gesù. E in questi anni cominciano tutta una serie di atti persecutori contro gli ebrei e i credenti in Cristo. Anche Paolo probabilmente morirà in questo contesto. Ora, Paolo, nella seconda parte della sentenza sulla nascita di Gesù contenuta nell'incipit della lettera ai Romani, vuole mettere in risalto che il Cristo della fede non può avere alcun rapporto con la legalità terrena. Poi la letteratura dei Vangeli dirà: il mio regno non è di questo mondo, facendo riferimento a questa sentenza, no? Ed è per questo motivo che utilizza la parola figlio. Cioè, il Cristo della fede è il figlio adottivo di un Dio che non è un monarca che rende schiavi i suoi sudditi, ma è un liberatore, un padre che vuole l'autonomia dei suoi figli. E questa l'analisi di Paolo è eccezionale e dobbiamo coglierla per quello che è. No? Ora, leggiamo il brano del primo libro di Samuele al quale Paolo sta pensando, nel capitolo 8. Quando fu vecchio, Samuele diede ai suoi figli il compito di amministrare la giustizia nel popolo di Israele. Il maggiore si chiamava Gioele e il secondo Abia. Stabilirono la loro sede nella città di Bersabea, ma non si comportavano come il padre. Vedete, siamo in un contesto di grande deprivazione morale. Erano avidi di denaro, accettavano regali, prendevano le tangenti, pronunziavano sentenze ingiuste, facevano corrompere, avvocato di per questo i capi degli israeliti si radunarono a Rama presso Samuele e gli dissero: tu ormai sei vecchio e i tuoi figli non seguono il tuo esempio, scegli dunque un re che ci governi come avviene presso gli altri popoli. La richiesta di essere governati da un re era questo Samuele, che si rivolse al Signore. Il Signore gli rispose: ascolta pure la proposta che ti hanno fatto a nome di tutto il popolo. Non rifiutano te, rifiutano me, non vogliono più che sia io il loro re. Si comportano ora nei tuoi confronti come hanno sempre agito verso di me. Da quando li ho fatti uscire dall'Egitto fino ad oggi, mi hanno continuamente abbandonato per servire altri dei. Tu quindi accetta la loro proposta, però avvisali molto chiaramente. Devono sapere quali saranno di fatti i diretti del re che regnerà su di loro. Samuele riferì tutte le parole del Signore al popolo che gli aveva chiesto un re. Questi, disse, saranno i diritti del re che regnerà su di voi. Prenderà i vostri figli e li metterà alla guida dei suoi carri e dei suoi cavalli, o ne farà guardie che precedono il suo carro a passo di corsa. Altri saranno messi a capo di unità militari di 1.000 e di 50 soldati, altri dovranno arare i suoi campi e mietere le sue mete, oppure fabbricare armi e attrezzature per i suoi carri da guerra. Prenderà anche le vostre figlie come profumiere, cuoche e fornaie, allora le escort non c'erano ancora. Vi porterà via i campi, le vigne e gli uliveti migliori e li darà ai suoi uomini. Pretenderà la decima parte sui prodotti dei vostri campi e delle vostre vigne e li darà ai suoi funzionari e ministri. Sequestrerà i vostri schiavi e le vostre schiave, i vostri giovani più forti, anche i vostri asini, e li farà lavorare per sé. Prenderà la decima parte delle vostre greggi e voi stessi diventerete i suoi schiavi. Un giorno, a causa del re che voi stessi avete domandato, invocherete aiuto, ma il Signore non vi ascolterà. Così parlò Samuele, ma il popolo non volle dargli re. No, esclamarono, noi vogliamo un re. Così saremo anche noi come tutti gli altri popoli, avremo un re che ci governerà, che uscirà alla testa dei nostri soldati e combatterà le nostre battaglie. Samuele ascoltò tutto quel che il popolo diceva e lo confidò al Signore. Il Signore gli rispose: ascolta pure le loro richieste, da loro un re. Quindi Samuele invitò tutti gli uomini di Israele a ritornare ciascuno nella sua città. Leggete i libri di Samuele perché sono molto belli dal punto di vista soprattutto estetico, per come sono scritti. Paolo inoltre affianca alla parola figlio la parola chiave Giusia, no? Cioè questo termine serve a definire l'essenza della potenza e della sapienza di Dio in alternativa a quella dei poteri terreni oppressivi. Ed è naturale che Paolo in questo caso stia pensando al famoso canto di Anna, cioè la madre di Samuele, che cataloga quali sono le scelte di Dio in quanto liberatore, scelte completamente contrarie a quelle dei monarchi terreni che rendono schiavi i sudditi. E allora leggiamolo il canto di Anna, uno dei brani sul quale Paolo di Tarso porta a maturazione il concetto di esusia, il modo rivoluzionario con cui Dio manifesta la sua potenza, dal secondo libro di Samuele. Anna pregò così: il Signore ha riempito il mio cuore di gioia, il Signore ha risollevato il mio spirito abbattuto, ora posso ridere dei miei nemici. Dio mi ha aiutata, sono piena di gioia. Solo il Signore è santo, lui solo è Dio. Solo il Signore è roccia sicura. Smettete di dire parole superbe, basta con le frasi arroganti, perché il Signore è un Dio che sa tutto. Egli giudica le azioni di ognuno. Egli spezzerà l'arco dei forti, riveste i deboli di forza. Chi aveva cibo a sazietà ora deve lavorare per un pezzo di pane. Chi invece soffriva la fame ora non deve più faticare. La donna sterile genera molti figli, quella che era feconda pastisce. Il Signore fa morire e fa vivere, fa scendere e risalire dal regno dei morti. Il Signore rende poveri e ricchi, umilia e innalza, rialza al povero dalla polvere e solleva l'infelice dalla miseria. lo fa sedere in mezzo ai principi, gli riserva un posto d'onore perché il Signore è il fondatore del mondo e lo sostiene. Egli protegge il cammino di chi gli è fedele, mentre il malvagio svanisce nelle tenebre. Nessuno avrà successo con le sue forze. Ecco, vedete che questo è uno dei modelli sul quale poi verrà scritto il Magnificat, naturalmente, e capite benissimo, no? Vedo che, vedete, entriamo in questa dialettica, no? Che è questa. Anna naturalmente era sterile, la madre di Samuele, e naturalmente lei ha confidato nel Signore e al solito si rovesciano, no? Tutti quelli che sono i presupposti umani. Ora, 7 settimane fa, all'inizio della primavera, ci siamo domandati e domandati quali notizie circolano su Gesù di Nazareth nell'ambiente delle eclesie, che cosa si sa di lui, in particolare che cosa sa Paolo di Tarso su Gesù di Nazareth. Torniamo a primavera inoltrata, due itinerari dalla fine di questo viaggio, 3 itinerari, cioè a farci queste domande sostenute da un paradosso. Sappiamo che Paolo viaggia da un'eclesia all'altra per cercare delle notizie, ma le notizie su Gesù sono scarsissime. E allora, come abbiamo potuto constatare studiando il tema della nascita di Gesù, sul quale con certezza si sa solo che Gesù è nato, inizia un processo di produzione di fonti che non sono direttamente ancorate a dei dati storici, vedete, ma provengono dalla predicazione del messaggio di salvezza contenuto nella buona notizia della risurrezione di Gesù. Una predicazione che si sviluppa con il supporto della cultura dell'ebraismo e della cultura ellenistica. Questo significa che le notizie su Gesù vengono costruite? Ebbene, non ci si deve scandalizzare. Cioè, noi sappiamo che la scrittura di Paolo di Tarso è, secondo la tradizione di impronta rabbinico-farisaica a cui lui disciplinatamente si attiene, una significativa testimonianza culturale della costruzione di un midrash, cioè di un testo cerimoniale che trasforma il Gesù della storia, un rabbi ebraico di cui non si sa quasi nulla, nel Cristo della fede, una persona nella quale si incarna un messaggio di salvezza rivolto all'intera ecumene, all'umanità intera. C'è una grande sete di cambiamento e di salvezza dell'ellenismo, e Paolo lo sa e quindi lavora per creare, no, una speranza. Ora, leggere le lettere di Paolo significa prima di tutto seguire un grande esperimento di mediazione culturale. La mediazione è un elemento indispensabile perché un pensiero possa diventare una cultura. Infatti, se una parola chiave la recintiamo, la chiudiamo in una gabbia per conservarne una sua presunta purezza, ebbene, questa parola si cristallizza, comincia a sgretolarsi e a perdere la sua capacità di essere feconda. Se una parola esce dal suo recinto e partecipa ad un processo di mediazione, lo abbiamo constatato riflettendo sul termine genealogia e sulla parola vergine in questi ultimi itinerari, si arricchisce di storia, diventa un contenitore di memoria, un oggetto ricco di sfaccettature nel quale si integrano ragionamenti, ricerche, studi, pensieri. E così è avvenuto. Paolo di Tarso non viaggia da un'eclesia all'altra per fare lo storico o il giornalista, ma per far combaciare le parole chiave che lui conia attraverso l'esercizio della scrittura con eventuali fatti che ne possano confermare il valore. E se non trova conferme nei fatti, non si scoraggia, cioè alla mancanza di notizie reagisce facendo appello alla ricchezza del patrimonio che ha ereditato dalle sue culture di riferimento, l'ebrea e l'ellenistica, ma per fare questo studia. Paolo non trova notizie se non contraddittorie sulla nascita di Gesù, e allora reagisce, investe in intelligenza, facendo appello alla ricchezza del patrimonio che ha ereditato dalle sue culture di riferimento, quella ebrea e quelle ellenistiche. Così, come non trova notizie sulla nascita di Gesù, Paolo non trova notizie, se non tantissime, sulla risurrezione di Gesù. Che cosa scopre Paolo a proposito della risurrezione di Gesù? Questa domanda richiama un altro testo formidabile dell'epistolario di Paolo di Tarso, la lettera ai Galati, di cui la scuola sta per proporre la lettura o la rilettura. Perché abbiamo detto che la lettera ai Galati è un testo formidabile? Perché forse la più graffiante di tutte le sue opere ed è scritta con uno stile che in molti punti ricorda il genere letterario del giallo. Ci sono dei misteri. Il giallo presuppone il mistero, ma guardate, le studiose e gli studiosi di filologia affermano che misteri a questo punto non ce ne sono. È Paolo che fa il misterioso, perché decide di compiere un'opera di depistaggio, cioè in modo da far corrispondere le sue idee agli avvenimenti. E d'altra parte, cosa poteva fare? Che significato ha questa affermazione? Vedremo che cosa poteva fare, che cosa non poteva fare. Beh, ce ne occuperemo la prossima settimana, perché il viaggio continua e la scuola è qui perché l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona. E ogni persona, lo scrive anche Paolo ai Galati, deve imparare ad alimentare buone passioni e a controllarle con giuste ragioni. Buonanotte. Ricordatevi di comporre il questionario e quindi...